Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Torniamo adesso a Prima Tessalonicesi 5, dal 4 all'11, avvicinandoci velocemente al culmine staccato di questa grande lettera che arriva nei versetti dal 12 al 28 e che arricchirà grandemente tutti noi. Però mentre guardiamo di nuovo questo testo particolare, ricorderete, se eravate con noi un paio di settimane fa, che l'ho intitolato Persone della notte e persone del giorno. Abbiamo sottolineato questo punto perché Paolo sottolinea proprio questo punto, che tutto il mondo è diviso in due tipi di persone, le persone della notte e le persone del giorno, le persone associate alle tenebre e le persone associate alla luce. Lasciate che vi legga semplicemente il testo, cominciando dal versetto 4. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro, perché voi tutti siete figli di luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre, non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri, poiché quelli che dormono, dormono di notte, e quelli che si ubriacano lo fanno di notte. Ma noi, che siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore, e preso per elmo la speranza della salvezza. Dio, infatti, non ci ha destinati ad ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, il quale è morto per noi affinché, sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò, consolatevi a vicenda ed edificatevi gli uni gli altri, così come d'altronde già fate. In questo testo ovviamente Paolo parla di persone del giorno e di persone della notte, e non è lui ad introdurre questo concetto, che di fatto risale a molto prima di lui, essendo già presente nell'Antico Testamento. E vediamo se riesco a darvi un po' della storia di questa enfasi particolare. Nel Salmo 107, versetto 10, la scrittura dice che alcuni dimoravano nelle tenebre e nell'ombra della morte, prigionieri nella miseria e nelle catene, perché si erano ribellati alle parole di Dio ed avevano disprezzato il consiglio dell'Altissimo. Ora, qui vediamo una descrizione di persone che sono persone della notte, persone delle tenebre, dimorano nelle tenebre, dimorano nell'ombra della morte, sono prigionieri della miseria e sono incatenati dai loro stessi peccati, che è implicito perché si sono ribellati alle parole di Dio ed hanno disprezzato il consiglio dell'Altissimo. Il versetto successivo dice che Dio quindi ha umiliato il loro cuore con la fatica, ovvero hanno vissuto una quantità tremenda di sforzo umiliante che non ha procurato a loro nulla, sono inciampati e non c'era nessuno ad aiutarli, tale è la condizione delle persone della notte. Poi, cominciando dal versetto 13, leggiamo di una liberazione, di un riscatto dalla notte che porta le persone al giorno. E dice: allora, nella loro angoscia, gridarono al Signore ed egli li salvò dalla loro tribolazione, li fece uscire dalle tenebre e dall'ombra della morte e spezzò i loro legami, cioè le corde del peccato, dell'iniquità e della miseria che li tenevano prigionieri. E quindi resero grazie al Signore per la sua benignità e per la sua meraviglia verso i figli degli uomini, perché egli ha spezzato porte di bronzo ed ha infranto sbarre di ferro. E così quindi qui troviamo questa introduzione alle persone della notte e alla terribile schiavitù dell'essere della notte e delle tenebre, e la nota riguardo alla loro liberazione attraverso la benignità di Dio e la meraviglia della sua grazia verso gli uomini. Egli li ha portati fuori dalle tenebre nella luce. E quindi troviamo allora che Dio ha il desiderio di portare le persone fuori dalla notte nel giorno. Isaia rese più specifico questo desiderio di Dio quando scrisse riguardo al Messia. Infatti in Isaia capitolo 9 leggiamo: il popolo, versetto 2, il popolo che camminava nelle tenebre vedrà una grande luce. Su quelli che abitavano in un paese d'ombra di morte, la luce risplenderà. E chi è che può portare gli uomini fuori dalle tenebre? Chi è questa luce che risplende? Più avanti, al versetto 6, dice: poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, il governo riposerà sulle sue spalle, ed il suo nome sarà chiamato Ammirabile, Consigliere, Dio Potente, Padre Eterno e Principe della Pace. Non ci sarà fine all'incremento del suo governo e della pace sul trono di Davide e sul suo regno, per stabilirlo e per sostenerlo con giudizio e giustizia, da ora e per sempre. Lo zelo del Signore degli eserciti farà questo. Naturalmente il bambino a cui Isaia si riferisce qui è il Messia. Dunque il cuore di Dio nel Salmo 107 è quello di prendere le persone che sono nelle tenebre e di portarle nella luce. Il Messia viene proprio con lo scopo di portare quella luce e di farla risplendere nel luogo tenebroso. Se entrassimo nel Nuovo Testamento, in preparazione alla discussione su Cristo, vedremo che Luca capitolo 1 proprio parla di Giovanni Battista, ed in Luca capitolo 1 abbiamo il padre di Giovanni Battista, un sacerdote di nome Zaccaria, marito di Elisabetta, il quale, avendo udito che suo figlio sarebbe stato il precursore del Messia, fu ricolmo di Spirito Santo e profetizzò. Ed in Luca 1, dal versetto 68 in avanti, abbiamo ciò che poi uscì dalle labbra ispirate di Zaccaria in risposta alla promessa del figlio Giovanni Battista, che sarebbe stato il precursore del Messia. E poi più avanti, al versetto 76, possiamo cogliere quello che dice, parlando di suo figlio. Giovanni Battista disse: e tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché tu andrai davanti al Signore per preparare le sue vie, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza mediante il perdono dei loro peccati, grazie alle viscere di misericordia del nostro Dio, per le quali l'aurora, cioè Cristo, dall'alto ci visiterà per risplendere su quelli che giacciono nelle tenebre e nell'ombra della morte, per guidare i nostri piedi sulla via della pace. Così Zaccaria si rallegra ed esulta davanti a Dio con lode, perché sa che suo figlio sarà il precursore dell'aurora, della luce, del sole di giustizia, così come lo chiamano i profeti dell'Antico Testamento, colui che porterà la luce a risplendere nelle tenebre, trasformando persone della notte in persone del giorno. E così si comincia con il desiderio di Dio di portare gli uomini fuori dalle tenebre alla luce, poi si passa alla profezia del profeta Isaia, il quale disse che sarebbe stato il Messia, poi a Giovanni Battista, che venne a dichiarare al mondo intero che stava arrivando l'aurora che avrebbe portato la luce nelle tenebre. E poi ascoltate le parole pronunciate così potentemente in Matteo capitolo 4, dove, cominciando dal versetto 12, ci viene detto: egli si ritirò in Galilea e, lasciata Nazareth, venne ad abitare a Capernaum, che è presso il mare, nella regione di Zebulon e di Neftali, affinché si adempisse ciò che era stato detto dal profeta Isaia, dicendo: la terra di Zebulon e la terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, la Galilea dei Gentili, il popolo che giaceva nelle tenebre vide una grande luce, e su quelli che giacevano nella terra e nell'ombra della morte, una luce si è levata. Isaia disse che sarebbe accaduto, e Zaccaria disse che suo figlio lo avrebbe annunciato, ed ora Cristo dice che è accaduto. È accaduto. Io sono qui, la luce si è levata, e da quel momento in poi egli cominciò a dire: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. E di nuovo in Giovanni capitolo 8, in quelle parole meravigliose, così familiari, Gesù disse: io sono la luce del mondo, e colui che mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. E quindi questo tema delle persone della notte, delle persone del giorno, è un tema antico. Lo troviamo molto indietro nell'Antico Testamento, dove Dio vide il peccatore non convertito come la persona della notte ed il santo credente come la persona del giorno. Gesù Cristo, il Messia, il Salvatore, è il mezzo, lo strumento attraverso il quale le persone vengono trasportate dalle tenebre alla luce. Però in che modo? Che cos'è che lo fa accadere? Dato che Cristo è colui che può farlo, attraverso quale mezzo lo fa? Ed in Atti 26 troviamo quella magnifica dichiarazione di Dio stesso attraverso di Cristo, proprio mentre parla l'Apostolo Paolo sulla via di Damasco, quando Paolo racconta la sua testimonianza. In Atti 26:15, il Signore disse: io sono Gesù che tu stai perseguitando. Però alzati e sta in piedi, perché per questo ti sono apparso, per costituirti ministro e testimone, non solo delle cose che hai visto, ma anche di quelle nelle quali ti apparirò, liberandoti dal popolo giudaico e dai gentili ai quali io ti mando, per aprir loro gli occhi affinché si convertano dalle tenebre alla luce e dal dominio di Satana a Dio, affinché ricevano il perdono dei peccati ed un'eredità fra coloro che sono stati santificati. Questa è la chiave: mediante la fede in me. Il Signore Gesù stesso disse a Paolo: il tuo compito è quello di aprire i loro occhi affinché si convertano dalle tenebre alla luce, che è la stessa cosa che convertirsi dal dominio di Satana a Dio e ricevere il perdono dei peccati ed un'eredità. Però questo accade a coloro che sono messi da parte mediante la fede in me. Per diventare una persona del giorno dovete riporre la vostra fede nel Signore Gesù Cristo. Coloro che sono messi da parte per Dio come figli del giorno mediante la fede in Cristo vengono trasferiti fuori dal regno delle tenebre dentro il regno del caro figlio di Dio, il regno della luce. È mediante la fede che quello avviene, credendo. In Colossesi 1:13 egli ci ha liberati dal dominio delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, nel quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Ed in che modo? Credendo, riponendo la nostra fede nel Signore Gesù Cristo. In Efesini, capitolo 5, dice: un tempo infatti eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Quindi vediamo il flusso. Dio ha un desiderio nel suo cuore, quello di portare le persone fuori dalle tenebre. Il profeta profetizzò che sarebbe venuto un bambino che, di fatto, sarebbe stato colui che avrebbe portato la luce nel luogo tenebroso. Il Nuovo Testamento ci dice che ci sarebbe stato un precursore che avrebbe annunciato la sua venuta, e poi egli finalmente sarebbe venuto ed avrebbe annunciato di essere la luce del mondo. E poi nel libro degli Atti c'è il predicatore che viene mandato e deve dire che egli porterà luce là dove c'è fede in lui. E poi troviamo coloro che hanno veramente riposto la loro fede in lui, vengono trasportati dalle tenebre alla luce, diventano figli del giorno. Prima erano tenebre, ora sono luce, ed in loro vive la luce della vita. E quindi, quando arriviamo a Prima Tessalonicesi, abbiamo già avuto molto di tutto questo, abbiamo già udito molto di tutto questo, comprendiamo la differenza tra le persone della notte e le persone del giorno. Il mondo dunque è diviso in quei due tipi di persone della notte e persone del giorno, e questa è una divisione eterna. L'inferno è la tenebra eterna e la notte eterna occupata dalle persone della notte, il cielo è la luce eterna, il giorno eterno occupato dalle persone del giorno. E quindi il tema di questa differenza distinta tra la notte ed il giorno è familiare al testo della scrittura. Le persone della notte, Paolo dice, tornando adesso al nostro testo, Prima Tessalonicesi 5, sono associate alle tenebre, al sonno e all'ubriachezza. Le persone del giorno invece sono associate alla luce, alla vigilanza ed alla sobrietà. L'apostolo dunque sta tracciando una linea di demarcazione molto chiara, un contrasto molto netto e completo tra coloro che hanno la salvezza in Gesù Cristo mediante la fede in Lui e coloro che non ce l'hanno. Ora, perché sta facendo questo contrasto qui, proprio mentre giunge alla conclusione di questa epistola? Detto semplicemente, lo fa per incoraggiare i cristiani tessalonicesi. Nel capitolo 4, al versetto 18, dice: perciò consolatevi gli uni gli altri con queste parole. E nel capitolo 5, versetto 11, perciò consolatevi gli uni gli altri, o incoraggiatevi gli uni gli altri, stessa parola, ed edificatevi a vicenda, come d'altronde già state facendo. Quindi questa sezione che stiamo considerando era chiusa tra due affermazioni riguardo alla consolazione. Qui il suo scopo è quello di consolare alcuni cristiani timorosi. Tessalonicesi erano cristiani nuovi, erano giovani nel Signore, ed io non ho alcun dubbio che, quando furono evangelizzati originariamente dall'apostolo Paolo, il suo messaggio metteva un'enfasi molto, molto forte sul giudizio. Predicò il giudizio, predicò l'ira di Dio, predicò la condanna eterna all'inferno. E quando evangelizzò le persone a Tessalonica, senza dubbio fece del giudizio futuro un punto centrale del suo messaggio, e deve aver detto molto anche riguardo al giorno del Signore, il giorno finale della vendetta, dell'ira di Dio, quando egli scatenerà tutta la sua furia contro i peccatori empi e li manderà in un inferno eterno. Senza dubbio parlò della fine inevitabile del peccato e di dove esso conduce, quando li evangelizzò per la prima volta. E dopo che furono stati salvati, probabilmente disse loro ancora di più riguardo al giorno del Signore, almeno questa sembra essere l'indicazione di Seconda Tessalonicesi. E quindi avevano un sano timore del giudizio di Dio. Può darsi che proprio quel timore sia stato il fattore principale che li spinse a considerare le affermazioni di Gesù Cristo e la sua opera sulla croce e la sua risurrezione. Quindi avevano questo senso molto forte, molto serio riguardo alla dannazione eterna. E come risultato di ciò c'era una certa ansia nei loro cuori e avevano paura che forse un qualche cristiano potesse mancare il rapimento e così facendo finire nel giudizio, che in qualche modo, se un cristiano fosse morto o fosse stato trascurato, potesse finire per trovarsi addosso l'ira di Dio. Ricorderete già dalla nostra discussione al capitolo 4, versetti dal 13 al 18, che si stavano domandando se un cristiano dovesse morire prima che Gesù ritorni, questi mancherebbero il rapimento? Pensavano forse che se avessero mancato il rapimento sarebbero finiti nell'ira eterna, che soltanto i cristiani vivi al momento della venuta di Gesù sarebbero stati presi, gli altri sarebbero stati dannati, e quindi avevano paura. Ed una delle loro paure era che se avessero mancato il rapimento sarebbero potuti rimanere coinvolti nel giorno del Signore. Forse Dio non si sarebbe ricordato di loro, forse il Signore li avrebbe dimenticati o forse in qualche modo l'avrebbero perso a causa della loro morte. E quindi avevano paura. E questa sezione è scritta proprio per consolarli, per mettere a tacere le loro paure, per incoraggiarli con il fatto che c'è una distinzione così chiara tra le persone del giorno e le persone della notte, che Dio conosce quella distinzione e gli sa chi gli appartiene, ed il modo in cui tratterà le persone della notte ed il modo in cui tratterà le persone del giorno sono totalmente diversi. Non c'è posto negli eventi delle persone della notte per le persone del giorno e non c'è posto negli eventi delle persone del giorno per le persone della notte, e Dio conosce la differenza e voi potete essere consolati da questa verità. Questo ricorda moltissimo un gruppo di persone precedente che aveva paure simili. Se guardaste all'ultimo libro dell'Antico Testamento, la profezia scritta da Malachia, trovereste lì un parallelo molto interessante. C'erano alcuni giudei in Israele che avevano in qualche modo lo stesso tipo di ansie. C'era un messaggio importante che veniva predicato da Malachia sul giorno del Signore. Infatti nel capitolo 4, versetto 5, usa persino l'espressione «la venuta del grande giorno e terribile giorno del Signore». E così il messaggio di Malachia era stato riguardo al giorno del Signore, al giudizio a venire, la condanna a venire, la furia finale di Dio che verrà ardente come una fornace, consumerà i peccatori, e quello provocò una certa ansia in alcuni dei figli di Dio. Se guardaste a Malachia 3:16, trovereste che lì dice: allora coloro che temevano il Signore, qui si riferisce a coloro che riverivano il Signore, coloro che conoscevano il Signore, coloro che erano santi ed avevano una vera relazione con Dio, si parlarono l'un l'altro. E cosa stavano dicendo? Non ce lo dice, però possiamo intuirlo piuttosto bene. Stavano condividendo la loro preoccupazione. Mi domando se finiremo anche noi in questa fornace. Saremo travolti da questa furia divina? Saremo coinvolti nella terribile giustizia del Dio Santo mentre egli verrà contro i peccatori? E dice che il Signore udì la loro conversazione, vi prestò attenzione, ed un libro di ricordo fu scritto davanti a lui per quelli che temono il Signore e stimano il suo nome. Egli aveva un libro, ed i nomi di quelli che lo amavano veramente, che lo servivano e credevano in lui, erano scritti in quel libro. E nel versetto 17 ci viene detto che essi saranno miei, dice il Signore degli eserciti, nel giorno in cui preparerò il mio tesoro particolare, ed io li risparmierò come un uomo risparmia il proprio figlio che lo serve. Non c'è alcun modo che finiranno coinvolti nell'ira, non c'è alcun modo che finiranno coinvolti nella mia furia, non c'è alcun modo che finiranno coinvolti nel giorno del Signore, il giorno della vendetta. No, io so chi sono ed ho questo libro, ed i loro nomi sono lì presenti ed avranno un giorno diverso, un giorno in cui formerò il mio tesoro particolare, speciale, ed io risparmierò coloro che mi servono. Al versetto 18 poi dice: allora tornerete a distinguere tra il giusto e l'empio, tra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Dio non ha alcun problema a conoscere la differenza, ed il profeta dice che non dovreste averlo nemmeno voi. Versetto 1 del capitolo 4 prosegue dicendo: poiché ecco il giorno viene ardente come una fornace, e tutti i superbi e tutti quelli che commettono impietà saranno come stoppia. Quella era la parte della selezione del grano che veniva semplicemente bruciata fino a diventare cenere. Gli increduli, gli operatori di iniquità, i superbi saranno consumati, il giorno che viene li incendierà, dice il Signore degli eserciti, così che non lascerà loro né radice né ramo. Ma per voi che temete il mio nome, il sole di giustizia, questo di nuovo quell'immagine della luce, il sole di giustizia sorgerà con la guarigione nei suoi raggi e voi uscirete e salterete come vitelli della stalla e calpesterete gli empi perché saranno cenere sotto la pianta dei vostri piedi nel giorno che io preparo. E poi continua parlando del grande giorno terribile del Signore. E una cosa che sappiamo è che durante il tempo della tribolazione molti giudei saranno convertiti, Israele sarà salvato e molti di quei giudei ovviamente evangelizzeranno altri nel mondo e ci sarà una grande moltitudine di gentili che saranno redenti e tutti saranno risparmiati dall'olocausto del giorno del Signore e cammineranno sulle cenere di quelli che sono stati consumati. Dio conosce la differenza. Non brucia i suoi, risparmia i suoi, ha un giorno anche per loro ed essi salteranno come vitelli nel regno, dove regneranno come coloro che conoscono ed amano Dio e conoscono ed amano il Figlio suo, il Messia. Dio ha sempre promesso di risparmiare i giusti ed essi sfuggiranno completamente alla sua ira. E quindi qui in questa lettera, proprio a questi giovani cristiani turbati, Paolo offre una grande certezza che non saranno giudicati con il mondo empio, che non c'è alcun modo che mancheranno il rapimento per finire nel giorno del Signore, non c'è alcun modo che mancheranno il cielo per finire all'inferno, nessun modo. E per rendere saldo questo incoraggiamento, esso viene delineato attraverso una serie di contrasti netti, ed abbiamo considerato proprio questi contrasti, il contrasto tra il rapimento del giorno del Signore, l'essere rapiti in cielo e l'essere distrutti sulla terra, il contrasto tra la salvezza e l'ira, la vita e la morte, la speranza e l'assenza di speranza, il giorno e la notte, la luce e le tenebre, essere svegli ed essere addormentati, essere sobri ed essere ubriachi, essere per sempre con il Signore ed essere sempre senza il Signore. Tutti questi sono contrasti molto chiari che ci sono in questo testo, a partire dal capitolo 4, versetto 13, e mostrano una separazione totale tra credenti ed i non credenti, tra cristiani ed i non cristiani, tra i salvati ed i perduti. E qualunque cristiano timoroso può guardare profondamente in questo passo e vedere le proprie paure calmate. Non subiremo l'ira, non saremo nel giorno del Signore, perché siamo distinti da coloro che saranno lì e saremo proprio presenti nel rapimento e saremo in gloria, perché siamo figli del giorno e figli della luce. Ora, guardando i versetti dal 4 all'11, Paolo dice che dobbiamo essere incoraggiati a motivo della distintività di tre cose: la nostra natura, il nostro comportamento ed il nostro destino. La nostra natura, il nostro comportamento ed il nostro destino. E se comprendiamo come in queste tre dimensioni siamo totalmente diversi dagli empi, non dovremmo avere alcun timore. Ora, ripassando molto brevemente, prima di tutto abbiamo già considerato la distintività della nostra natura. Guardate ai versetti 4 e 5, ma voi fratelli non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro, perché voi siete tutti figli di luce, figli del giorno, noi non siamo delle notte né delle tenebre. In altre parole, c'è una differenza intrinseca, noi non viviamo nemmeno in quella sfera, non apparteniamo nemmeno a quella specie di persone, siamo persone del giorno, non siamo persone della notte, viviamo nella luce della vita di Cristo ed Egli vive in noi e noi siamo in Dio nel quale non vi è alcuna tenebra, come dice prima Giovanni 1 dal 5 al 7. Non siamo nel dominio delle tenebre, non siamo nel dominio della notte, non siamo nel dominio dell'ubriachezza. Le tenebre, il peccato, l'ignoranza, la morte sono il regno dei caduti, dei maledetti e dei morti che sono in Adamo, però noi siamo in Cristo, abbiamo una nuova natura, un nuovo dominio, una nuova sfera di vita, un nuovo regno. E da motivo di questo quel giorno non ci sorprenderà come un ladro. Il giorno del Signore non entra nella nostra sfera di vita, non ha alcun impatto su di noi. Come abbiamo detto dall'inizio, la Chiesa sarà portata via prima dell'arrivo del giorno del Signore. E quelli di Israele che saranno salvati dopo di quello e quelli del mondo gentile saranno preservati attraverso il giorno del Signore, così che effettivamente cammineranno sulle ceneri degli empi che periscono. Il giorno del Signore non ha nulla a che fare con la nostra sfera di vita, noi non abbiamo nulla a che fare con esso. Il peccato non ha dominio, non c'è condanna per le persone del giorno. In secondo luogo, abbiamo visto non soltanto la distintività della nostra natura, ma la distintività del nostro comportamento. Versetti 6 e 7 dice: non dormiamo dunque, cioè sulla base della differenza della nostra natura, queste sono alcune parole riguardo alla condotta, essendo identità e condotta inseparabili, voi rifletterete la vostra natura, dice, non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri, poiché quelli che dormono, dormono di notte, quelli che si ubriacano di notte. Tra parentesi, Le persone della notte possono solamente essere persone della notte, non possono essere persone del giorno, le persone della notte non possono compiere le opere del giorno. Però le persone del giorno possono compiere le opere della notte. Possiamo tornare indietro a vecchi schemi di condotta, non dobbiamo farlo. Non è coerente con la nostra nuova natura e la nostra nuova identità e con la nostra sfera di vita. Siamo persone del giorno che vivono nella luce, però possiamo compiere le opere delle tenebre, e se lo facciamo, le facciamo in piena luce, non è vero? Le facciamo con piena comprensione e le facciamo in piena esposizione. Però qui dice: non c'è posto per la vita notturna tra le persone del giorno. Il nostro comportamento è diverso e come modello il nostro comportamento deve essere diverso. Si potrebbe forse dirlo semplicemente così, dicendo: un incredulo, un non credente fa solamente ciò che è male. Fa solamente ciò che è male. È una persona della notte, vive nella notte, compie le opere della notte e le compie nell'ignoranza addormentata, nell'indifferenza e in un'ubriachezza aggressiva, manifesta, immorale. Però le persone del giorno hanno un modello di fare ciò che è giusto. Però questo può essere interrotto dal fare ciò che è sbagliato. La persona del giorno può compiere le opere della notte, ed i comandamenti stessi qui rivolti ai credenti indicano proprio il fatto che possiamo compiere le opere della notte. E se lo facciamo, stiamo andando contro la nostra natura. Stiamo violando la nostra identità. E ovviamente non vogliamo che questo accada. Il nostro comportamento dovrebbe essere coerente con la nostra natura. Il nostro comportamento dovrebbe essere così distinto da farci sapere che siamo del giorno. E visto che sappiamo di essere del giorno, non temiamo l'ira, non temiamo il giudizio, non temiamo la dannazione. Ed è proprio quello che dice al versetto 8. Guardate lì all'inizio del versetto 8. Ma visto che siamo del giorno. Questa è la nostra identità, no? Questo ci riporta al versetto 5. Siamo figli del giorno, siamo figli di luce, non della notte né delle tenebre. Visto che questo è vero, visto che la nostra natura è tale ed il modello della nostra condotta è tale, allora dobbiamo essere sobri. Cosa vuol dire? Vigilanti, attenti, così da non essere risucchiati nel compiere le opere della notte. Questo è il punto. Anche se sono incoerenti con la nostra natura, possono verificarsi. E quindi dobbiamo essere vigili. Dobbiamo proteggerci dalla tentazione di compiere le opere della notte. E se lo facciamo, allora continueremo a vedere visibilmente, proprio davanti ai nostri occhi, la nostra distintività, e questo ci darà grande certezza proprio mentre guarderemo al futuro. Non avremo nulla da temere. D'altra parte, però, se il cristiano cade in schemi di peccaminosità, esso perde la propria certezza, perde la propria fiducia, perde la propria speranza e potrebbe anche temere di essere coinvolto in quel giorno, il giorno del Signore. E quindi dice: visto che siamo del giorno, visto che noi siamo del giorno, allora siamo sobri. L'idea di essere sobri è l'idea di essere attenti, vigilanti, e indubbiamente, proprio mentre Paolo stava dicendo quello, l'idea della vigilanza suggeriva l'immagine del soldato in servizio, perché poi passa immediatamente a descrivere proprio un soldato. Siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore e preso per elmo la speranza e la salvezza. Un'affermazione affascinante e molto, molto basilare, no? Proprio mentre pensa al cristiano, che è una persona del giorno, un figlio del giorno, un figlio della luce, e mentre pensa a quella persona in maniera che veglia, che è attenta, così da non essere tentata a compiere le opere della notte, la sua mente va a colui che era il più vigilante, il più sobrio di mente, il più attento, e quello sarebbe stato il soldato in servizio. E lo vede propriamente armato, con un'armatura protettiva. Paolo la chiama in Romani 13:12 l'armatura della luce. Questo figlio del giorno nella luce è attento, è sobrio, è in servizio, è armato per la protezione, per la preservazione. E così dice nel versetto 8: avendoci rivestiti con la corazza, tenendola addosso, continuando a tenerla addosso. Sì, si accorda con il tempo presente di siamo sobri. L'idea è quella di essere sobri essendo continuamente armati. Ora, un soldato ben equipaggiato aveva solamente due pezzi essenziali di equipaggiamento che lo preservavano. Uno era la corazza, l'altro era l'elmo. Quelle sono le aree vitali. La corazza copriva tutti gli organi vitali e naturalmente l'elmo copriva la testa. Notate che qui non c'è alcuna spada, perché questa non è l'immagine di cui Paolo si sta occupando qui. Si sta occupando di una persona che si trova in guardia contro l'assalto della notte e si difende. Si sta occupando dell'attacco con la spada, non sta dicendo che i figli del giorno attaccano le persone della notte, quella non è l'immagine. Quello che sta dicendo è che dobbiamo proteggerci, e quindi tratta solamente due pezzi dell'equipaggiamento protettivo: la corazza e l'elmo. Ora, la corazza era una parte ovvia dell'abbigliamento del soldato romano, copriva proprio l'area in cui era vulnerabile, gli organi vitali, dove poteva essere ucciso così facilmente. La corazza poteva essere fatta di maglia metallica, poteva essere fatta d'oro, alcune erano fatte di stoffa pesante, alcune erano fatte di bronzo, alcune erano fatte di ferro, alcune erano fatte di cuoio, di qualunque altro materiale. Fondamentalmente era un giubbotto antiproiettile. Ed il parallelo che noi comprendiamo per l'elmo sarebbe qualcosa come a un casco da football o a un casco da motocicletta, capace di proteggere dai colpi che potrebbero frantumare il cranio. E questo era il soldato che era armato contro l'attacco della tentazione. Tra parentesi, questa immagine non nasce con Paolo. L'ha presa in prestito da Isaia stesso, al capitolo 59, versetto 17. Lì c'è una bellissima affermazione, in quel capitolo che forse non avete letto, Isaia 59, 17, egli indossò la giustizia come una corazza e mise sul capo l'elmo della salvezza, indossò le vesti della vendetta come abito e si avvolse di zelo come di un mantello e così via. Lì abbiamo la prima menzione della corazza di giustizia e dell'elmo della salvezza, in Isaia capitolo 59. E la ritroviamo ripetuta ancora in Efesini capitolo 6 versetto 13, naturalmente nella descrizione che Paolo offre dell'armatura del credente in quella sezione della sua lettera agli Efesini. Ora, non è importante entrare in ogni genere di dettaglio riguardo all'analogia fisica, la corazza e l'elmo, ma ciò che è importante è che notiate che cosa rappresentano. La corazza rappresenta la fede, rappresenta l'amore, e l'elmo rappresenta la speranza della salvezza. Ascoltate molto attentamente, ok? Sapete, se conoscete qualcosa del Nuovo Testamento, sapete che questi tre elementi compaiono insieme piuttosto frequentemente. Indietro, nel capitolo 1 di questa epistola, al versetto 3, abbiamo la menzione della fede, la speranza e dell'amore. Lo stesso uso molto familiare in 1 Corinzi 13:13, dove dice: ora dunque rimangono la fede, la speranza e l'amore, ed il maggiore di questi è l'amore. Questa è la triade delle virtù cristiane supreme. Però ciò che voglio dirvi, e ciò che è molto importante che comprendiate, è che queste sono le tre grandi difese contro la tentazione, va bene? Se volete affrontare la tentazione nella vostra vita, queste sono tre cose che dovete comprendere e dovete mettere in pratica. E vi darò adesso quella che è l'istruzione più pratica che possiate mai ricevere come credenti riguardo all'affrontare il peccato nella vostra vita. Quindi, se vi preoccupa il fatto di affrontare il peccato nella vostra vita e vincere la tentazione, dovete conoscere queste cose, ok? Prima di tutto, la fede, una difesa contro la tentazione. In che senso? Lasciate che lo dica così, ok? Il peccato è il risultato del non fidarsi di Dio. Il peccato è il risultato del non fidarsi di Dio. E non potrei dirlo in modo più chiaro, ok? Dio è degno della vostra fiducia. Lasciate che vi dica in che modo. Potete fidarvi della sua persona. Egli sarà coerente con i suoi attributi, non devierà mai dal suo carattere, mai. Non devierà mai dal suo carattere. Egli ha un'integrità perfetta, potete fidarvi della sua persona. Egli farà ciò che è coerente con chi egli è. In secondo luogo, potete anche fidarvi della sua potenza. Nulla è troppo arduo per lui, nulla è troppo difficile per Dio, nulla lo travolge, nulla può sconfiggerlo, niente può sconfiggerlo, e nessun insieme di circostanze, per quanto accumulate insieme possano essere, sono più di quanto egli possa sbrogliare o gestire e superare. Potete fidarvi della sua persona e potete fidarvi della sua potenza. E terzo, potete fidarvi della sua promessa. Se egli dice qualcosa, lo farà. Se promette qualcosa, la manterrà. Quarto, potete fidarvi del suo piano. Egli sta dispiegando un piano sovranamente controllato, che procede perfettamente secondo il suo programma e nulla esiste al di fuori di quel piano. Se dunque io credo che Dio sia coerente con la sua persona, che Dio sia onnipotente, che Dio mantenga sempre la sua parola e la sua promessa e che Dio stia dispiegando il suo piano, allora qualunque cosa entri nella mia vita, se io mi fido di Dio, non cadrò nella tentazione che metterà in discussione la credibilità di Dio. Ora, ogni tentazione sempre mette in discussione la sua credibilità. Lasciate che vi dica il perché. Per esempio, siete tentati di preoccuparvi. Cosa significa? Se vi preoccupate, ciò che state dicendo è: sì, Dio, io so che hai detto che sei al controllo e so che hai detto che questa cosa non è troppo difficile per te e so che hai detto che puoi gestirla e so che stai portando avanti il tuo piano, semplicemente non ti credo. Giusto? Mi preoccuperò. Il che dice: Dio, so che tu dici di poter essere degno di fiducia, però non sono proprio sicuro che tu lo sia. quando mento, cosa sto dicendo? Sto dicendo Dio dice, ubbidiscimi e fai ciò che è giusto e Dio ti benedirà. E Dio dico, però per ottenere ciò che voglio devo mentire, perché se sapessi la verità non otterrei ciò che... Quindi quello che state veramente dicendo è Dio, so che hai detto che mi benedirai se dico la verità, però ti sbagli, non andrà come voglio che vada se faccio quello che è giusto, quindi devo fare ciò che è sbagliato. Devo negare, sto negando a Dio la sua stessa integrità. Se commetto adulterio sto dicendo a Dio, ascolta Dio, tu hai detto che se sono fedele a mia moglie benedirai il mio matrimonio, che siamo la mia compagna di vita, tu benedirai quell'unione, mi appagherai, però sai una cosa Dio? Ti sbagli. Non ti credo. Credo che ci sia di più da guadagnare in una relazione illecita che in quella che tu mi hai dato, e quello è un atto di sfiducia contro di Dio. La fede innalza sempre la corazza, vi rende impenetrabili se credete a Dio, perché il peccato è sempre una tentazione a non credere a Dio. Dio dice fa ciò che è giusto e Dio ti benedirà. Satana dice fa questo e ti divertirai. A chi credete? Fa questo e ti farà star bene. A chi credete? Si riduce a questo. E quindi ecco perché dico sempre, il modo in cui vivete la vostra vita è direttamente collegato, prima di tutto, alla vostra comprensione di Dio e alla vostra fiducia che Egli sia chi dice di essere. Ecco perché la cosa più importante che possiate mai imparare come cristiani non è una qualche formula per affrontare la tentazione, la cosa più importante che possiate imparare come cristiani è la pienezza del carattere di Dio e poi crescere nel credere a quello. E se vi fidate veramente di Dio, allora quelle altre cose non accadranno. Non cadrete preda di certe tentazioni. Se io dovessi credere che Dio sia veramente sovrano, che Dio sia... o è perfettamente giusto, che Dio è onnipotente, che Dio è fedele alle sue promesse e che Dio abbia un piano perfetto per la mia vita e che ogni componente di essa è sotto il suo controllo, allora non metterò mai nulla in discussione, non discuterò mai con nulla, non violerò mai nulla, perché credo a Dio. La fede quindi innalza questo scudo. Ora, questo è il lato duro, ok? Ogni corazza romana aveva anche un lato morbido. Sotto quella dura armatura c'era una stoffa più morbida che era lì per riscaldare il corpo. E quello, dice, è l'amore. È la corazza della fede e dell'amore. E quello è l'altro lato. Ogni peccato riflette un fallimento nell'amare Dio. Ogni peccato riflette un fallimento nell'amare Dio. Cosa intendo dire con amore? Diletto, ascoltate attentamente, diletto in Dio e devozione a Dio come oggetto supremo del mio affetto. Il dilettarsi in Dio ed il dedicarsi a Dio, la devozione a Dio come oggetto supremo del mio affetto. Allora, ascoltate molto attentamente, ok? Chiunque sia l'oggetto supremo del mio affetto controllerà ciò che faccio. Se pecco, ciò che ho appena detto è... mi dispiace Dio, io sono l'oggetto supremo del mio affetto, giusto? Voglio fare e farò ciò che voglio fare, farò ciò che mi fa star bene. Tu non sei l'oggetto supremo del mio affetto. Però se amo Dio supremamente, Paolo dice in Romani 13 che l'amore adempie tutta che cosa? Tutta la legge, allora io non ho bisogno di una legge che mi dice... di non farmi immagini scolpite se amo Dio supremamente. Non ne farò. Non avrò bisogno di una legge che mi dirà di non prendere il nome del Signore, il mio Dio, in vano se amerò Dio supremamente. Non prenderò il suo nome in vano. Non ho bisogno di leggi che dicano oh, non fare questo, non fare quell'altro perché sono contro la volontà di Dio. Se amo Dio supremamente non le farò quelle cose lì. Quindi il lato duro della mia corazza, quella forza resistente e resiliente, è che io credo a Dio, ed il lato morbido di essa è che io amo Dio. E tra il mio amore per Lui, che è supremo, e la mia fiducia in Lui, che è suprema, allora divento inespugnabile. Vedete, ogni volta che peccate, avete mancato di credere a Dio ed avete mancato di amare Dio. Avete mancato di credergli perché avete creduto alle menzioni di Satana, alla menzogna dei vostri impulsi peccaminosi, ed avete mancato di amarlo perché avete amato voi stessi di più ed avete voluto soddisfare i vostri desideri. Una fiducia perfetta in Dio ed un amore perfetto per Dio ci conducono sempre ad un'obbedienza perfetta. Quindi Paolo dice, ascoltate, il vostro comportamento, il modello del vostro comportamento adesso è luce, siete figli del giorno, siate vigilanti, indossate la vostra armatura, confidate in Dio con tutto il vostro cuore e non vi appoggiate sul vostro proprio discernimento. Amate il Signore vostro Dio con tutto il vostro cuore, con tutta la vostra anima, con tutta la vostra mente, con tutta la vostra forza, e così facendo resisterete agli assalti delle tentazioni della notte. La superficie esterna risplende di fede e la superficie interna è foderata d'amore. E poi aggiunge un'altra protezione che il soldato doveva avere, era l'elmo della speranza e della salvezza. Potresti dire, perché il cristiano dovrebbe aver bisogno di indossare l'elmo della salvezza, di continuare ad indossarlo? Non abbiamo già la salvezza? Sì, però qui sta parlando della speranza, dell'aspetto futuro della nostra salvezza. Essa viene in tre dimensioni. Siamo stati salvati nel passato, il giorno in cui abbiamo creduto. Siamo salvati nel presente, proprio mentre siamo mantenuti e salvati dalla grazia continua e del perdono continuo di Dio. Ed un giorno c'è ancora un elemento futuro della salvezza nel quale saremo liberati da questi corpi. Questi corpi saranno redenti, diventeranno corpi nuovi, glorificati, ed entreremo nella perfezione dell'essere simili a Gesù Cristo. Questa è la dimensione finale della nostra salvezza, questo è ciò che egli ha in mente qui, e questo è un punto molto semplice. Sta dicendo che vi proteggerete contro la tentazione se il vostro cuore sarà pieno della consapevolezza di ciò che diventerete, capite? Di ciò che diventerete. Se avrete la speranza della gloria eterna, se saprete di essere figli del giorno che sorgeranno nel giorno più grande, più luminoso della gloria eterna, vi comporterete in modo coerente con la vostra identità. La speranza della gloria eterna, la speranza della venuta di Gesù Cristo, il vederlo faccia a faccia, l'udire ben fatto, servo buono e fedele, il ricevere la sua ricompensa, quella speranza preserva il cristiano dalle seduzioni delle tenebre. E ovviamente non è una speranza incerta, è una speranza certa. Quindi proprio mentre conosco veramente il mio destino futuro e so che sarò con il Signore per sempre e che lo vedrò e lo onorerò per sempre e che un giorno sarò ricompensato per la mia vita, quello mi purifica. Ricordate 1 Giovanni 3:3? Chiunque ha questa speranza in lui si purifica così come egli è puro. Dunque, che cos'è che preserva e che protegge il credente? La fede, cioè la fiducia nella perfezione di Dio, l'amore, cioè la devozione completa a Lui come nostro diletto supremo, e la speranza, l'anticipazione che un giorno lo vedremo faccia a faccia e così riceveremo la ricompensa per ciò che avremo reso. Fede, speranza e amore sono le difese contro l'assalto della notte. Quando la fede è debole, l'amore è freddo, e quando l'amore è freddo, la speranza è perduta e ne risulta il peccato. Quando la fede è forte, l'amore è zelante, e quando l'amore è zelante, la speranza è salda. E quando la speranza è salda, ne risulta la giustizia. La nostra difesa contro le opere debilitanti della notte è una forte fiducia in Dio in ogni cosa, un amore ardente per Lui ed una speranza purificatrice nel suo ritorno glorioso e nel giorno in cui lo vedremo faccia a faccia. Siamo diversi? Siamo diversi nella nostra natura, siamo diversi nella nostra condotta ed abbiamo bisogno di continuare ad essere diversi difendendoci contro l'assalto delle opere delle tenebre. Però anche quando occasionalmente compiamo le opere delle tenebre, sappiamo che esse sono fuori dal modello normale della nostra vita. Siamo persone del giorno, quanto alla natura e al comportamento, e perciò il giorno del Signore, l'ira di Dio non hanno nulla a che fare con noi. Ed infine, Paolo dice che non dobbiamo temere non soltanto a motivo della distintività della nostra natura, del nostro comportamento, ma anche a motivo della distintività del nostro destino. E questo è meraviglioso. Versetto 9. Dio, infatti, non ci ha destinati ad ira. Ora stiamo parlando del nostro destino finale. Dio non ci ha destinati all'ira. È quasi come se fosse un passato, presente e futuro. La nostra natura è stata stabilita nel passato e quella è la prova che non abbiamo nulla a che fare con l'ira. Il nostro modello presente di ubbidienza è la prova che non abbiamo nulla a che fare con l'ira. Ed il nostro destino futuro è la prova che non abbiamo nulla a che fare con il giorno del Signore, con l'ira. In nessuna di queste dimensioni dovremmo avere alcun timore. Dio non ci ha destinati all'ira. Ha detto la stessa cosa, non è vero? Indietro al capitolo 1, versetto 10, che Gesù ci libera dall'ira a venire. E inoltre, Paolo scrisse quella affermazione meravigliosa, quasi identica a Romani 5, 9, molto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo salvati dall'ira di Dio per mezzo di lui. Non siamo destinati all'ira. La nostra speranza dunque è ragionevole a motivo di questa grande verità. Dovremmo essere consolati, dovremmo essere incoraggiati. Dio non ci ha sovranamente destinati all'ira. E quando Dio riverserà la sua ira nel giorno del Signore, non sarà per noi. Quando Dio riverserà la sua ira finale nell'inferno eterno, non sarà per noi. La parola destinati implica il fatto che Dio ha sovranità su di noi, così come ce l'ha su tutta la vita umana nella storia. Ed il suo piano, che fu stabilito in fondazione prima che il mondo cominciasse, includeva noi nella gloria. Non siamo stati destinati, predestinati, preordinati, predeterminati per l'ira, ma siamo stati predestinati, predeterminati, preordinati e preconosciuti per la gloria. Un tempo eravamo figli d'ira, Efesini 2, 2 e 3, prima di essere stati salvati eravamo figli d'ira, ma non più. Ora, che cos'è quest'ira di cui sta parlando? Che tipo di ira è qui intesa? Viene usata la parola orge, che significa un'ira stabilita, ardente, non è semplicemente qualcosa di momentaneo, di impulsivo, è un'ira stabilita, ardente. Però che cosa significa? Beh, questo termine ira, o l'ira di Dio, viene usato spesso nella scrittura, ed in generale è un riferimento generale al giudizio finale di Dio, senza essere necessariamente troppo specifici. Per esempio, in Matteo 3, al versetto 7, Giovanni Battista guardò i farisei e i sadducei e disse: razza di vipere, chi vi ha insegnato a fuggire dall'ira a venire? A cosa si riferisce lì? Alla dannazione finale, all'inferno, al giudizio finale. L'ira eterna riversata sui peccatori, la furia di Dio scatenata nell'abisso delle tenebre e del fuoco. In Giovanni, al capitolo 3, Giovanni conclude quel terzo capitolo dicendo questo: colui che crede nel figlio ha vita eterna, ma colui che non ubbidisce al figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio dimora su di lui. Quale ira è quella? Oh, giudizio eterno, la dannazione eterna, la punizione eterna. Arriviamo a Romani 1, versetto 18, visto che l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà di ingiustizia degli uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia. Di nuovo, questo è molto generale, sta parlando della dannazione ultima, no? Del giudizio finale sui peccatori. Troviamo Romani capitolo 2, lo stesso genere di cosa, vediamo lì, ai versetti 5 e l'8, parlano dell'ira e parlano del giorno dell'ira di Dio. E lungo tutta l'epistola di Romani, capitolo 3, versetto 5, capitolo 4, versetto 15, 5 e 9, capitolo 9, versetto 22, capitolo 12, versetto 19 e così via. Quindi possiamo confrontare anche Efesini 5, 6, Colossesi 3, 6 e persino il 14° capitolo dell'Apocalisse. Ed in tutti quei passi troviamo che si parla dell'ira in termini alquanto generali, che Dio sta semplicemente parlando della dannazione finale, della distruzione ultima degli empi, quando riverserà su di loro la sua ira. Ora, Dio non ci ha destinati all'ira, punto, nel senso generale, nel senso complessivo. Però deve anche incorporare in sé il concetto del giorno del Signore, perché questo è il contesto di Prima Tessalonicesi 5. Quindi quando guardiamo lì al versetto 9, e lì dice che egli non ci ha destinati all'ira, dobbiamo incorporare in quella parola ira anche il giorno del Signore. Non siamo destinati all'ira eterna e non siamo destinati all'ira temporale nel giorno del Signore, quando egli brucerà tutti i peccatori sulla terra e poi li manderà all'inferno. Noi non abbiamo parte in nessuna di quelle due, non è il nostro destino. E tra parentesi, c'è un uso dell'ira di Dio in riferimento proprio al giorno temporale del Signore. Se doveste prendere il tempo di guardare ad Apocalisse, al capitolo 6, per esempio, lì troviamo il sesto sigillo e lì ci viene detto al versetto 17: il grande giorno della loro ira, cioè l'ira di Dio e dell'agnello, è venuto e chi può resistere? Quindi c'è un giorno specifico d'ira che si riferisce proprio al giorno del Signore. Infatti, al versetto 18 di Apocalisse 11 dice: è venuta la tua ira. E poi in Apocalisse 16, 19, 19, 15. Quindi quando vedete l'ira di Dio, vedete un termine generale per la dannazione finale dei peccatori da parte di Dio. Però talvolta si concentra anche su un giorno specifico di furia, come ho notato in diversi punti nel libro dell'Apocalisse. Però noi non siamo destinati a nessuna di quelle cose, a nessuna delle due. Ora, con questo in mente, torniamo al versetto 9. Ma D'altra parte, mantenendo chiare le distinzioni, siamo destinati ad ottenere la salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, ad acquisirla letteralmente dal greco. E qui Paolo ha in mente proprio quella terza dimensione, quella piena dimensione finale, gloriosa liberazione futura dal giudizio a venire, quella salvezza, quella liberazione ultima che ci eleva nella gloria e ci rende simili a Cristo, quella redenzione dei nostri corpi, quella glorificazione che è la fase finale della nostra salvezza. E dice, amo questo, alla fine del versetto 9, per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Tutte e tre le fasi sono per mezzo del Signore. Nel passato siamo stati salvati al momento della nostra fede per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, nel presente siamo mantenuti salvati mediante la potenza del Signore Gesù Cristo e alla fine saremo liberati dall'ira a venire e portati alla presenza di Dio per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Tutte e tre le fasi, tutti e tre i tempi, passato, presente e futuro, poggiano, riposano su ciò che Cristo ha fatto. Ed è per questo che poi al versetto 10 dice il Signore Gesù Cristo che è morto per noi, che è morto per noi. Sarebbe bello aver tempo di scavare più a profondità in quell'affermazione, è un'affermazione potente per, cioè è morto a nostro favore, è morto in riferimento a noi, morto al nostro posto, morto come nostro sostituto. Egli non è morto per se stesso, non fu ucciso come martire per la sua propria causa, è morto per noi, è morto a nostro favore. È morto per compiere per noi ciò che altrimenti non avrebbe mai potuto essere compiuto. Galati 1,4, il quale ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci dal presente secolo malvagio. È morto per noi, una morte sostitutiva, è morto al vostro posto, ha portato nel suo corpo i vostri peccati ed i miei, è diventato i nostri peccati affinché noi diventassimo suoi. Questo è il messaggio della croce. Egli è morto per noi, ha pagato la nostra pena, ha sofferto la nostra punizione ed il nostro giudizio per mano di Dio. E dice 2 Corinzi 5,15, ed egli è morto per tutti affinché coloro che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto ed è risorto per loro. È morto per tutti, è morto per voi e per me, al nostro posto. Ha preso la nostra morte e l'ha portata per noi. E da motivo di questo ci ha concesso la salvezza. Egli ha deposto la sua vita, o colui che depone la sua vita, dice Giovanni 10,11, per le pecore. La sua morte era l'unica condizione, avete capito? L'unica condizione per procurare come peculiare possesso di Dio un popolo destinato alla salvezza. Era l'unica condizione. La morte di Cristo ci separa dalle persone della notte. Egli è morto per noi. Ora versetto 10, affinché sia che vegliamo, sia che dormiamo, vivremo insieme con Lui. Ora qui non si sta riferendo al vegliare o al dormire nel senso del versetto 6, cioè che le persone della notte dormono, le persone del giorno vegliano, altrimenti starebbe dicendo sia che siamo persone del giorno che siamo persone della notte saremo con Lui, però non è così. Sta tornando indietro giù fino al capitolo 4 e lì si parlava di credenti che vegliano e che dormono. Ci sono credenti che sono vivi e ci sono credenti che stanno dormendo. Nei versetti dal 13 al 15 erano preoccupati di ciò che sarebbe accaduto ai credenti che muoiono, coloro che dormono, usavano il termine sonno o dormire per la morte quando viene il rapimento. E qui egli torna fino alla loro domanda originaria e dice: egli è morto per noi figli del giorno affinché sia che vegliamo, cioè che siamo vivi, o sia che dormiamo, cioè siamo morti, viviamo, vivremo insieme con Lui. Vedete, se mettete in dubbio se finirete nel giorno dell'ira o se finirete nel giorno del Signore, state mettendo in dubbio l'efficacia della morte di Cristo. Sta dicendo, ascoltate, la vostra natura è diversa, il vostro comportamento è diverso ed il vostro destino è diverso, come determinato da un Dio sovrano e realizzato attraverso la morte sacrificale sostitutiva del suo proprio figlio. E sta dicendo che sia che viviate o che dormiate, come cristiani, come persone del giorno, il vostro destino non è l'ira, il vostro destino è quello di vivere insieme con Cristo. Gesù lo disse in Giovanni 14, vado a prepararvi che cosa? Un posto, e tornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi. Verrete e sarete con me nella mia presenza eterna. Alla fine del versetto 17, del capitolo 4, saremo sempre con il Signore. Vedete? Non c'è bisogno di temere il giorno del Signore, non c'è alcun bisogno di temere la futura condanna e del giudizio degli empi. Sia che viviate o che moriate come cristiani, sia che siate svegli o addormentati, quando accadrà, voi non sarete lì, la vostra natura è diversa, il vostro comportamento è diverso, il vostro destino è diverso. Quindi in conclusione, versetto 11, perciò, adesso qui diventa molto pastorale, incoraggiatevi gli uni gli altri. La parola incoraggiatevi è esattamente la stessa parola del consolatevi, al capitolo 4, versetto 18, parola identica, consolatevi a vicenda, coloro che sono ansiosi e preoccupati e timorosi, ed edificatevi gli uni gli altri, coloro che sono deboli e coloro che non sanno molto, la debolezza della loro comprensione li rende così ansiosi, incoraggiate ed edificate, non c'è ragione di essere scoraggiati, non c'è ragione di essere deboli e di trovarvi nel dubbio. Sta dicendo, fate questo? E poi aggiunge alla fine del versetto 11, proprio come d'altronde già state facendo. Erano una chiesa così degna di lode. Indietro al capitolo 4, versetto 1, dice, voglio che abbondiate sempre di più. State già facendo, però voglio che lo facciate ancora di più. Erano un buon gruppo. Erano già sulla strada giusta. Dice, ora incoraggiatevi a vicenda e fortificatevi a vicenda con questa certezza, che mentre guardate al futuro non conoscerete mai l'ira di Dio, non sperimenterete mai il giorno del Signore, perché non è per voi. E dunque, come cristiani, viviamo nella realtà che Gesù Cristo sta per venire per rapire la sua sposa, la Chiesa, per liberarla dal giorno del Signore, dall'ira eterna, per concederle gioie eterne e gloria nella sua presenza per sempre. E non abbiamo alcuna parte nell'ira, non abbiamo alcuna parte nelle tenebre, non abbiamo alcuna parte nella notte, nel sonno, nell'ubriachezza delle persone della notte dirette all'inferno, non ha nulla a che fare con noi, ed anche quelle persone che saranno salvate dopo il rapimento della Chiesa e che attraverseranno il giorno del Signore saranno risparmiate da esso, perché calpesteranno le ceneri di coloro che ne saranno consumati. Persone del giorno, siate consolate, siate consolate. Persone della notte, siate avvertite, siate avvertite. Preghiamo. Signore, questo è un testo così potente e diretto che tocca in modo così puntuale ciascuna delle nostre vite, nessuno può sfuggire, perché tutti noi che ascoltiamo questo siamo o persone del giorno o persone della notte, e dalle persone del giorno che parola di consolazione, che parola di incoraggiamento e che parola di esortazione a tenere l'armatura addosso, e dalle persone della notte che commento spaventoso, che parola minacciosa di avvertimento, di vendetta a venire, di dannazione, di giudizio, di punizione. Oh Signore, io prego che le persone del giorno siano incoraggiate, siano consolate, edificate, fortificate, e prego per le persone della notte che la luce possa risplendere su di loro e che il desiderio del tuo cuore, menzionato indietro nel Salmo 107 da cui siamo partiti, si realizzi, che siano trasportate fuori dalle tenebre nella luce, attraverso la conoscenza di Gesù Cristo che è la luce del mondo, e nel quale, quando camminiamo, non vi è alcuna tenebra. Padre, compi la tua opera nell'incoraggiare le persone del giorno e nel portare le persone della notte fuori dalla loro notte di tenebra, nell'aurora del giorno glorioso. E queste cose noi chiediamo nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.